Bene, buongiorno a tutti. Qui c'è ancora una dispensa su Giovanni, se qualcuno non l'avesse presa, io ne porto un po' per volta, ma ne ho ancora alcune. Continuiamo la nostra riflessione con il professor Enrico De Leon, che ci terrà la sua magistrale sapienza fino al capitolo 9 compreso. Vediamo oggi fin dove riusciamo ad arrivare.
Queste sono quelle del mio apparecchio. Vediamo se funziona.
Lo sofà.
Qua bisogna però regolare, no?
Io adesso...
Allora, questo c'è anche buttare tutto.
Sì. Raccolta differenziata, se no...
Non mi si scarichi l'apparecchio.
Se no le bambine in Svezia poi fanno...
Allora,
abbiamo tre capitoli, 7, 8, 9. Il 6 l'abbiamo finito, grazie a Dio, la settimana scorsa, e che sono inseriti nel contesto della festa ebraica di Sukkot, cioè festa delle capanne o festa dei tabernacoli, dipende dalle Bibbie come traducono e inseriscono questa festa. Se vi ricordate, avevamo lasciato Gesù a Cafarnao, in Galilea, ed era primavera, seconda Pasqua che ci racconta Giovanni, era la Pasqua del pane. Ora, passato un po' di tempo, siamo in autunno, in particolare a metà ottobre. Chi può parte per Gerusalemme per celebrare quella che lo storico romano Giuseppe Flavio, contemporaneo di Gesù, chiama era la più santa, la più grande di tutte le feste dei giudei. È una festa antica, di origine contadina, che celebrava la vendemmia, il vino nuovo, quello che il Salmo 104,15 dice che allieta il cuore dell'uomo. Quindi era una festa gioiosa in cui si ringraziava il cielo per il raccolto autunnale. Raccoglievano le olive, il frumento, la frutta, e in campagna si costruivano delle capanne dentro le quali si raccoglieva e si pigiava l'uva. Quindi festa del vino anticamente. Nel libro apocrifo ebraico, quello dei Giubilei, secondo secolo avanti Cristo, al capitolo 36 si fa risalire questa festa direttamente ad Abramo, al momento in cui i tre angeli che avevano annunciato a Sara che sarebbe rimasta incinta tornano a vedere l'avverarsi della loro profezia. Isacco è appena nato, dice il testo. Abramo costruì un altare al Signore e fece gran festa in questo mese di Tishri per 7 giorni e costruì tende per sé e per i suoi servi in questa festa e celebrò per primo Sukkot, cioè la festa delle capanne. Si parla di sacrifici di animali, profumi bruciati sull'altare e poi dice: ed egli benedì il suo creatore sapendo ed essendo certo che da lui sarebbe nata la pianta di giustizia per le generazioni in eterno ed un seme santo che divenisse come colui che aveva fatto il tutto, cioè si riferisce al Messia. Si rallegrò e chiamò questa festa festa della gioia del Signore. Abramo prese rami di palma, frutti di alberi belli e ogni giorno girava intorno all'altare con i rami 7 volte al giorno e lodava con gioia il suo Signore. Questo secondo secolo avanti Cristo, che è poi quello che viene fatto durante la festa delle capanne all'epoca di Gesù e finché c'è stato un tempio dove girare intorno all'altare. Ai tempi di Gesù, così come ai nostri, questa festa dura 8 giorni. Inizia il 15° giorno del primo mese dell'anno, che è chiamato Tishri. In qualche Bibbia trovate Tishre, stessa roba, che va da fine settembre a fine ottobre, quindi siamo all'inizio dell'autunno. Secondo la tradizione rabbinica, il primo giorno di questo mese fu creato Adamo. Quindi Dio disse, dice, che giorno è? Il primo giorno d'autunno, ma vabbè, creiamo Adamo, tipo autunnale, un po' così. Quindi questa festa capita 15 giorni dopo il Capodanno ebraico e 5 giorni dopo lo Yom Kippur, la ricorrenza del perdono, del digiuno. E quindi dopo 15 giorni di meditazione, di perdono, di richiesta che vengano cancellati i peccati, di digiuno, di penitenza, finalmente si fa festa, ci si abbandona alla gioia. Nel libro del Levitico, al capitolo 23, scopriamo che il motivo della festa di Sukkot è cambiato. Non è più la festa della vendemmia e del raccolto che si celebra in campagna. Le capanne ricordano invece quelle costruite nel deserto per 40 anni, nell'esodo, verso la terra promessa. Dice Levitico: celebrerete una festa del Signore per 7 giorni. Il primo giorno sarà di assoluto riposo e così l'8° giorno. Gioirete davanti al Signore vostro Dio, tutti i cittadini di Israele dimoreranno in capanne, perché le vostre generazioni sappiano che io ho fatto dimorare in capanne gli israeliti quando li ho condotti fuori dalla terra d'Egitto. Il libro di Neemia, al capitolo 8, ricorda che la capanna deve essere costruita con rami di olivo, rami di mirto, di palma e rami di alberi dalle foglie larghe. Ancora oggi gli ebrei in tutto il mondo costruiscono in ottobre tende o capanne nelle loro case, normalmente in giardini, balconi, terrazze, no? Io mi ricordo 40 anni fa in via Carrera, davanti al negozio dove facevo servizio civile, una famiglia ebrea che costruiva la capanna sul terrazzo. Era proprio quasi davanti al negozio e vedevo a ottobre che costruivano sta roba sul terrazzo di casa e andavano poi a celebrare la festa della capanna. La tradizione richiede che la capanna non sia una costruzione solida e che il tetto sia abbastanza trasparente per vedere di notte il cielo stellato. No? Qui a ottobre forse il cielo stellato è un po' un problema, però immaginate, in Oriente è ancora estate, potremmo dire, quindi è molto limpido, eccetera. Il Ravasi dice: gli ebrei ancora oggi mettono capanne nelle loro case, le intrecciano con canne e giunchi, le ornano con una lampada, un tavolo, delle sedie e vi passano le giornate a leggere, pranzano e magari vi dormono per ricordare che la casa fissa, quella in muratura, non è la casa definitiva, che poi il vero argomento di questa festa. Essi sono sempre nomadi e pellegrini, quindi almeno per 8 giorni all'anno ricordati che sei un nomade, un pellegrino, che anche se hai una casa in muratura fissa non è quello che veramente conta. Quello che conta è restare in ricerca, stare in cammino sempre e continuamente. Chi è impossibilitato a costruire la capanna in casa, perché non tutti hanno terrazze e giardini, no? Può andare in sinagoga, dove si costruiscono molte capanne o una capanna grande aperta a tutti. Quindi si va in sinagoga e si sta nella capanna alcune ore. La capanna è simbolo della protezione e della provvidenza divina. Allora, questi capitoli dal 7 al 9 praticamente sono inseriti nella festa delle capanne. Per cui, per capire un po' meglio il discorso che Giovanni ci presenta, bisognava conoscere un po' gli usi e costumi di questa festa. La cosa più importante l'abbiamo detta, altre le vedremo poi con calma. Questi capitoli li abbiamo divisi in quattro sezioni, le trovate a pagina 70 della dispensa, quindi inutile che li scrivete. Abbiamo un'introduzione, sono i primi 13 versetti del capitolo 7, poi le quattro tematiche della festa più importanti, a cui è aggiunto il racconto dell'adultera. Poi abbiamo una discussione nel Tempio tra Gesù e i giudei, in particolare scribi e farisei, e un confronto con la figura di Abramo. E poi abbiamo alla fine il racconto del cieco nato, che prende tutto il capitolo 9. Allora andiamo con l'introduzione, con la prima parte di questi capitoli, capitolo 7, versetti 1-13, che se ci leggi...
Dopo questi fatti, secondo me non funziona.
Sì, funziona.
Io alle fine li ho finito.
Dopo questi fatti Gesù se ne andava per la Galilea, infatti non voleva più andare per la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei giudei, detta delle capanne. I suoi fratelli gli dissero: parti di qui e va nella Giudea, perché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu fai. Nessuno infatti agisce di nascosto se vuole venire riconosciuto pubblicamente. Se fai tali cose, manifestati al mondo. Neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui. Gesù allora disse loro: il mio tempo non è ancora venuto, il vostro invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché di lui io attesto che le sue opere sono cattive. Andate voi a questa festa, io non ci vado, perché il mio tempo non è ancora compiuto. Dette loro queste cose, restò nella Galilea. Ma andati i suoi fratelli alla festa, allora vi andò anche lui, non apertamente però, di nascosto. I giudei intanto lo cercavano durante la festa e dicevano: dov'è quel tale? E si faceva sommessamente un gran parlare di lui tra la folla. Gli uni infatti dicevano: è buono. Altri invece: no, inganna la gente. Nessuno però ne parlava in pubblico per paura dei giudei.
Bene. Allora, Gesù, se avete sentito, è al minimo storico della sua popolarità in Giudea. I sondaggi lo danno al 5%, come Renzi, praticamente, no? Sa che lo vogliono uccidere, versetto 1. Per questo dice che se ne sta in Galilea. Neppure i suoi fratelli credevano in lui. Altri, versetto 12, dicevano di lui: inganna la gente. Vedete, il contesto iniziale non è molto favorevole a Gesù. Nel Vangelo di Giovanni, vi sarete accorti che nei primi capitoli manca una tematica fondamentale che trovate nei sinottici. Dopo il battesimo Gesù va nel deserto e viene tentato. In Giovanni le tentazioni, così come ce le presentano i sinottici, non ci sono, no? Però alcuni commentatori, tra cui Brown, le scoprono nei capitoli 6 e 7. Allora, Satana offre a Gesù il regno del mondo. Vi ricordate? Adorami e tutto il mondo sarà tuo. E in Giovanni 6,15 il popolo lo vuole fare re. Ma come nei sinottici, Gesù si allontana, rifiuta. È tentato di trasformare le pietre in pane. E in Giovanni 6 abbiamo visto che lui trasforma pochi pani in tantissimo pane, no? E il popolo vuole questo pane. Satana lo porta sul pinnacolo del Tempio per dirgli: buttati, mostra il tuo potere, mostra chi sei, tanto gli angeli ti acchiappano, mentre sei in volo ti rimettono giù, tutti sapranno chi sei e tutti ti adoreranno. E qui i fratelli dicono a Gesù: vai in Giudea perché vedano le opere che tu compi, manifesta te stesso al mondo. Capite? Quindi in Giovanni mancano le tentazioni di Satana, ma ci sono le tentazioni degli uomini, delle persone che gli stanno intorno, o soprattutto in questo caso dei fratelli. Quindi la tentazione in Giovanni non è posta a Gesù dal diavolo, ma da noi uomini, da noi persone. Forse siamo noi veramente le persone che possono tentare Dio, che possono mettere Dio in imbarazzo. Poiché al versetto 2 si avvicinava la festa di Sukkot, i parenti lo invitano ad andare con loro a Gerusalemme. Ma Gesù risponde: il mio tempo, Kairos in greco, non è ancora venuto, il vostro è sempre pronto. E beh, lo vogliono far re, lo vogliono che dimostri la sua divinità. Il greco ha due parole per indicare il tempo: Kronos, possiamo dire quello dell'orologio, no? Il tempo che passa, che fa tic tac, e Kairos, che è il tempo giusto, il momento giusto, opportuno, il tempo deciso e voluto da Dio, che troviamo qui, il mio tempo, e abbiamo trovato, se vi ricordate, al capitolo 5, alla piscina degli infermi, quando l'angelo al tempo opportuno muoveva l'acqua e chi si buttava era guarito. Quindi Gesù risponde ai fratelli che il suo tempo, cioè l'ora, il Kairos, in cui sarà glorificato e glorificherà il Padre, non è ancora avvenuto. Non è questo il tempo di manifestarsi. I parenti vorrebbero affrettare questo tempo per procurargli la gloria umana, la tentazione. Ma forse sperano anche di ottenere un po' di gloria pure per loro, eh? Il vostro tempo è sempre pronto. E più avanti al versetto 18 dirà: chi parla da se stesso cerca la propria gloria. Ecco perché versetto 10 andrà alla festa, ma di nascosto, en crypto, nel senso che la sua gloria sarà ancora nascosta, non sarà manifesta, svelata in questo frangente. Resterà il Dio nascosto. Al versetto 4 Gesù è criticato perché agisce di nascosto, e al versetto 10 va alla festa di nascosto. Ci sono due tematiche che Giovanni vuole ricordare a un lettore biblicamente preparato. Isaia 45,15: veramente tu sei un Dio nascosto. Salmo 89,47: fino a quando, Signore, continuerai a tenerti nascosto? Dio si nasconde, non si fa trovare. E spesso è il grido dei profeti davanti al silenzio di Dio: dove sei? Perché ti nascondi? Ma più spesso è la consapevolezza che Dio agisce di nascosto. Dice Siracide 11,4: sono nascosti agli uomini le opere del Signore. E Gesù adesso sta agendo di nascosto, così come fa Dio. Seconda tematica: lo stesso si dice della sapienza di Dio, del Logos, bisogna cercarla anche se nascosta, dirige il mondo anche se non si vede, fu creata al principio e poi nascosta presso Dio. Proverbi 8, Yahweh mi ha generata al principio della sua attività, prima di ogni sua opera fin da allora. Io ero al suo fianco quando fissava i cieli, creava, eccetera, eccetera, eccetera. Proverbi 1:28, allora mi invocheranno, ma io non risponderò. Mi cercheranno, ma non mi troveranno. Dio è la sapienza nascosta. Profetizzava Osea 5:6, andranno a cercare Yahweh, ma non lo troveranno. Dichiara la sapienza, mi cercherete e non mi troverete, dirà tra qualche versetto, il versetto 34, Gesù, mi cercherete e non mi troverete. Dio, sapienza e Gesù nascosti. Sta agendo di nascosto, come Dio, come la sapienza. Al versetto 8 abbiamo un gioco di parole. Salite voi a questa festa, io non salgo. Il verbo che Giovanni usa è anabainein, che vuol dire salire, ma vuol dire soprattutto ascendere. Quindi ascendete voi a questa festa, io non ascendo, perché il mio tempo, di nuovo Kairos, non è compiuto. Quindi Gesù afferma che non sarà questa la festa in cui ascenderà, salirà al Padre. Gli altri non capiscono, prendono queste sue parole per un diniego, oppure vuol far la prima donna, eccolo là, vabbè, vai pure in Galilea, noi andiamo a festeggiare a Gerusalemme. Ogni paese, ogni villaggio e città in Israele preparava la festa già dal giorno dopo Kippur, cominciavano, fervevano i preparativi, predisponendo le capanne, e ogni famiglia mandava nella capitale qualche membro. Vedremo poi più avanti perché è importante che ogni famiglia sia rappresentata. Lo stesso capita alla famiglia di Gesù. Ecco che allora, versetto 9, i fratelli salgono per la festa. Gesù va di nascosto, in modo anonimo, non per manifestarsi, come lo tentano, come gli propongono di fare, ma mescolato alla folla. E allora vedete, ancora una volta, Giovanni ci presenta un Gesù che si mischia, che sta in coda, si accompagna senza scalpore con i peccatori, con gli umidi, con gli ultimi. Vedete, nel tempio, in sinagoga, coi potenti, con i mormoratori, fa il diavolo a quattro. Coi poveri, con gli umili, coi peccatori, con chi si muove in cerca di Dio, si accoda, sta anonimo, guarisce e sfama. E questa è la Chiesa, la comunità che sogna, che descrive Giovanni. Non una Chiesa che fa il diavolo a quattro coi potenti, ma che sta in coda con gli umili, con gli ultimi, coi poveri, che li aiuta, li guarisce e li sfama. Non una Chiesa di forti, di potenti che discute coi potenti, ma una Chiesa che sta in coda con i peccatori al Giordano, sta in coda con gli infermi alla piscina, sta in coda con i morti di fame sulla collina di Cafarnao, e che adesso sta in coda con chi festeggia con quel che può la festa delle capanne. Versetti 11-13, i giudei cercano Gesù. Dove sarà quello? Qualche Bibbia dice dov'è quel tale? No, la Bibbia c'è in particolare. Qualcuno lo cerca per catturarlo, altri per vedere che cosa fa, altri convinti che, come ha creato scompiglio nelle altre feste, farà così anche ora. Cioè, se viene quello, se famo due risate, dai, se divertiva questo, arriva qui e chissà che ci combina, insomma, no? tant'è che anche Bruno Vespa e Mentana sono già pronti a fare uno speciale porta a porta per commentare l'accaduto, sono già lì con i microfoni, adesso arriva, ci facciamo un bello scoop, chissà cosa combina.
Non evocare il diavolo con tanta...
Lo so, però ogni tanto bisogna cercare di... Allora, lo cercano e dicono dov'è, no? Questo dov'è non solo ci riporta al Dio nascosto, ma al fatto che durante la festa di Sukkot si cantavano nelle preghiere i salmi dal 113 al 118, che sono chiamati i salmi del Hallel, alleluia, Hallel, perché questi salmi cominciano sempre dicendo alleluia, no? Il salmo 115 che viene cantato nel Tempio, perché le genti dovrebbero dire dov'è il loro Dio? Salmo 118, rendete grazie al Signore perché è buono. E Giovanni ci ha appena detto che alcuni dicevano di Gesù è buono, altri dicono di Gesù inganna la gente. Ingannare nell'Antico Testamento spesso è riferito agli idoli. E il Salmo 115 che viene cantato nel Tempio dal versetto 4 al 9 parla proprio degli idoli che ingannano chi li adora. Diventi come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida, ma Israele confida nel Signore, egli è il loro aiuto e il loro scudo. Così pregano Dio nel Tempio e così dicono di Gesù. La folla sottovoce faceva un gran parlare di lui. Qui le nostre Bibbie traducono male, perché la folla, gogusmos, che è il verbo mormorare, che abbiamo già trovato e troveremo continuamente, no? Quindi parlava mormorando di lui, torna questo verbo. Il popolo mormorava nell'Esodo contro Mosè, chi lo definiva uomo di Dio, chi lo definiva ingannatore. E vedete che lo stesso viene detto di Gesù. C'è poi un ultimo richiamo, versetto 13, nessuno parlava di lui in pubblico per paura dei giudei. Era anche la realtà della comunità di Giovanni? Era riferito al divieto di predicare Gesù nelle sinagoghe che gli israeliti imporranno dopo la morte di Gesù agli apostoli, scacciandoli dalle sinagoghe perché non parlassero apertamente di Gesù? O è un richiamo a ogni comunità di ogni tempo? Quanto parliamo in pubblico di Gesù? Quanto abbiamo paura del giudizio degli altri, per cui anche noi, come questi giudei, non ne parliamo, o ne parliamo di nascosto o sottovoce per paura, così come viene detto qui. Qui è paura dei giudei, noi forse abbiamo paura del mondo, di chi ci circonda. Seconda parte di questi capitoli sono le quattro tematiche della festa, che vanno dal versetto 14 del capitolo 7 al versetto 20 del capitolo 8. Questi versetti però possono essere suddivisi a loro volta in quattro momenti, così ne leggiamo un pezzettino per volta, è anche più semplice, che presentano le tematiche principali della festa delle capanne. Cominciamo allora con il primo e leggiamo i versetti dal 14 al 31.
Quando ormai si era a metà della festa, Gesù salì al Tempio e vi insegnava. I giudei ne erano stupiti e dicevano: come mai costui conosce le scritture senza aver studiato? Gesù rispose: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Chi vuol fare la sua volontà conoscerà se questa dottrina viene da Dio o se io parlo da me stesso. Chi parla da se stesso cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è veritiero e in lui non c'è ingiustizia. Non è stato forse Mosè a darvi la legge? Eppure nessuno di voi osserva la legge. Perché cercate di uccidermi? Rispose la folla: tu hai un demonio, chi cerca di ucciderti? Rispose Gesù: un'opera sola ho compiuto e tutti ne siete stupiti. Mosè vi ha dato la circoncisione, non che essa venga da Mosè, ma dai patriarchi, e voi circoncidete un uomo anche di sabato. Ora, se un uomo riceve la circoncisione di sabato perché non si è trasgredita la legge di Mosè, voi vi sdegnate contro di me perché ho guarito interamente un uomo di sabato? Non giudicate secondo le apparenze, ma giudicate con giusto giudizio. Intanto alcuni di Gerusalemme dicevano: non è costui quello che cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamente e non gli dicono niente. Che forse i capi abbiano riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Ma costui sappiamo di dov'è. Il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia. Gesù allora, mentre insegnava nel Tempio, esclamò: certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono. Eppure io non sono venuto da me, e chi mi ha mandato è veritiero e voi non lo conoscete. Io però lo conosco, perché vengo da lui ed egli mi ha mandato. Allora cercarono di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettergli le mani addosso, perché non era ancora giunta la sua ora.
31 anche.
Molti della folla invece credettero in lui e dicevano: il Cristo, quando verrà, potrà fare segni più grandi di quelli che ha fatto costui?
Oltre alla costruzione della capanna, della succà, in cui si viveva, si pregava, si consumavano i pasti, un altro simbolo della festa era il lulà, il lulav, o arba minim, cioè mazzo di fiori e rami con cui gli ebrei a metà della festa andavano in processione. Torniamo ai salmi che si pregavano durante la festa. Salmo 118, l'ultimo della festa, si conclude: questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Il Signore è Dio, egli ci illumina. Formate il corteo con i rami frondosi nelle mani fino agli angoli dell'altare, rendete grazie al Signore, egli è buono. Quando si cantava questo, ognuno raccoglieva il proprio mazzo di rami, fiori e frutti e si cominciava la lunga camminata che portava all'altare, giravano intorno all'altare, quindi capite, molte persone fare questo giro, la giornata in qualche modo di festa passava. Questo mazzetto era composto da lulav, che sono i rami di palma. Quindi molti dicono che quando Gesù entra a Gerusalemme con tutti quei rami di palma è durante una festa delle capanne, perché sarebbe quello forse il contesto, no? Quindi lulav, rami di palma, gli adassim, che sono tre rami di mirto, aravat, due rami di salice, e l'etrog, che è un cedro, quindi un ramo con un cedro che pende in qualche modo, questo limone enorme giallo che no? Fa parte della composizione, che troviamo nel Levitico, versetto 23-40, prendete frutti degli alberi migliori, così traduce la Bibbia 6, ma letteralmente si deve tradurre prendete il frutto dell'albero magnifico, cioè l'etrog, il cedro. Nella simbologia rabbinica però il frutto dell'albero migliore è quello che nasce dalla radice di Yes, cioè il Messia. Dice la Mishnah, l'etrog ha odore e sapore buono, tali sono gli ebrei che posseggono dottrina e opere buone. In primis il Messia. Giovanni esprime chiaramente che le doti messianiche attribuite all'etrog sono da riferirsi a Gesù. La processione con il mazzo di fiori e con i rami avveniva a metà settimana. E al versetto 14 abbiamo appena letto, quando ormai si era a metà della festa, Gesù salì al Tempio. L'etrog è buono e fa compiere opere buone. Abbiamo appena sentito che di Gesù si diceva è buono, e al versetto 21 è Gesù che dice un'opera buona ho compiuto. E al versetto 31 dicevano il Messia quando verrà farà opere più buone, migliori delle sue. Inoltre l'etrog Messia deve annunciare una dottrina. Infatti Gesù salì al Tempio e si mette a insegnare, al versetto 14. E i giudei erano meravigliati e dicevano come mai costui conosce le scritture senza avere studiato. Non che Gesù non sapeva né leggere né scrivere, no? Ma questo significa senza essere discepolo di un altro rabbino, quindi senza essersi iscritto ad una scuola riconosciuta e approvata dal rabbinato e quindi dai farisei, dagli scribi, dal Tempio. Okay? Costui non è discepolo di nessun grande rabbi, come invece era Paolo, che dice io sono discepolo di Gamaliele, e tutti lo conoscevano, il Gamaliele il Grande è chiamato nei testi ebraici, Gamaliele il Grande, uno dei più grandi rabbi, e Paolo era e se ne vanta nelle sue lettere e negli Atti degli Apostoli. Ma di questo Gesù che arriva da Nazareth, e a Nazareth grandi maestri in quell'epoca non ce n'erano, perché era in Galilea, terra non proprio pura, quindi grandi rabbi non ce n'erano. Questo qua da chi è andato a scuola, no? Dove ha imparato che non è discepolo di nessuno, no? Oddio, questa critica ci consola, Noi biblisti per hobby, per passione, no? Senza l'imprimatur, senza...
Anche voi vi nascondete.
Eh sì, ogni tanto ci tocca, perché specialmente a Moncalieri non ci vedono più. Così.
Se vuoi poi mi raccontare.
Esatto, no? Quindi insomma, diciamo che per tutti noi che abbiamo un po' l'hobby, l'amore, la passione, no? per il testo biblico, e che probabilmente di critiche uguali a quelle di Gesù ne abbiamo avute parecchie nel corso di questi 40 anni, insomma, diciamo, è un brano che a noi piace molto leggere e commentare.
Non buttatevi la testa, Esatto.
No, no, no. Per adesso no, oddio, invecchiando poi non si sa quale reazione uno può avere, no? Però è importante anche questo, sapere che in qualche modo c'è qualche somiglianza, no? Come diceva Woody Allen, no? Quando criticava un amico e l'amico dice: ma tu, ma chi ti credi di essere, Dio? Dice: beh, a qualche modello bisogna pure ispirarsi, no? Rispondeva il Woody Allen, quindi diciamo che da buon ebreo anche lui, eh? Però insomma Giovanni vuole, sempre seguendo il rito della festa, dire qualcosa su Gesù maestro. Vediamo. Durante la festa si pregava perché Dio concedesse la pioggia. Dice la Mishnah, il Talmud: a Sukkot il Signore deciderà della prossima pioggia. Quindi era importante che piovesse, noi lo sappiamo in questo periodo, no? E Zaccaria 14, altro brano che si legge durante la festa delle capanne, versetti 16-17: celebreranno la festa delle capanne. Se una famiglia non andrà a Gerusalemme, su di essa non ci sarà morè, cioè pioggia autunnale. Ecco perché era importante che ogni famiglia avesse almeno un rappresentante, perché altrimenti c'era il rischio che i suoi campi restassero al secco. C'era il rischio che su quella loro proprietà non piovesse per tutto l'anno, per cui era importante esserci, no? E pregare insieme a tutti gli altri che il Signore concedesse la pioggia. Ora noi stiamo vivendo un pochino la stessa esperienza che vivono i popoli orientali da millenni, cioè pioggia ce n'è poca e quando c'è si ringrazia Dio. E quando manca da tanto tempo si fa celebrazione perché Dio conceda il morè, la pioggia autunnale, quella che fa crescere, quella che non è il nubifragio, quella pioggerellina continua che aiuta, fa crescere, riempie i fiumiciattoli, quindi anche gli animali e gli uomini possono usare tranquillamente l'acqua, no? Allora cosa facevano? Durante la festa, a metà andavano in processione alla piscina di Siloe, che troveremo poi bene al capitolo 9. Lì attingevano l'acqua con tutta una serie di cose che si erano portate per contenere l'acqua. Poi risalivano fino al tempio e con il mazzetto di rami, il lulav, aspergevano l'altare durante la processione. Quindi mettevano dentro questo contenitore e aspergevano l'altare con l'acqua e pregavano Dio di concedere il morè, la pioggia. Ok? Allora io, Dio, ti dono 2-3 gocce sull'altare, ma tu in cambio mi devi dare la pioggia. E quindi tutte le famiglie andavano e facevano questo. Però la parola morè in ebraico vuol dire pioggia, ma nella lingua aramaica vuol dire maestro. Quindi alla richiesta del popolo di avere il morè, la pioggia, Giovanni dice che nel tempio sta insegnando il vero morè, il vero maestro, che dice: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Gesù non ha bisogno di una laurea in teologia. Lui è stato alla miglior facoltà teologica che possa esistere, quella del babbo.
Il padre.
Il padre. È quella di suo padre.
Dio padre.
No? Io non insegno da me, ma insegno le cose di colui che mi ha mandato, di chi, no? Di chi mi ha insegnato. Ok? Alla richiesta di avere pioggia maestro, Giovanni ci presenta Gesù nel tempio che insegna. E vedete che anche qui la folla si divide. C'è chi dice che è indemoniato. Se non è Dio, allora è il demonio che parla. Altri lo vogliono far fuori immediatamente, cercano di ucciderli. Qualcuno invece dice: ma insomma, se lui non è il Messia, quando verrà il vero Messia, cos'altro deve fare? di diverso da quello che sta facendo lui. E nelle discussioni di Gesù con gli scribi, vedete i versetti 19 e 24, si torna di nuovo alla diatriba del sabato. Voi vi sdegnate contro di me perché di sabato ho guarito integralmente un uomo. E noi sappiamo a che cosa si riferisce Gesù, no? Quando è andato alla piscina, al capitolo 5 degli infermi, e ha guarito di sabato l'infermo che non riusciva a muoversi, che era bloccato, fermo, frenato, gli fa portare il lettino fuori dalla piscina, lì arriva la guardia di finanza, lo multano immediatamente, eccetera, no? Come la circoncisione, a cui Gesù accenna al versetto 22, che poteva essere praticata anche di sabato, perché la legge prevede il bambino deve essere circonciso 8 giorni dopo la nascita, e se questo ti nasce di venerdì, l'ottavo giorno è di sabato, allora quale legge devo trasgredire? Quella che mi impone di circoncidere l'ottavo giorno o quella che mi impone di non fare niente di sabato? In ogni caso trasgredisce una legge, quindi trasgrediamo quella, insomma, meno grave, insomma, per la mentalità e per la tradizione di quei tempi. Quindi la circoncisione praticata di sabato integra il bambino nell'alleanza, lo rende partecipe del popolo eletto, e così era la guarigione di Gesù. Il bambino circonciso l'ottavo giorno è circonciso nel Tempio, quindi è entrato all'interno del Tempio, dove, e quindi è pienamente un israelita, no? E Gesù reintegra il malato che immediatamente, vi ricordate, va nel Tempio, no? Da impuro, guarito, entra nel Tempio, così come il bambino dopo la circoncisione. E Gesù sembra dire che differenza c'è fra le due azioni, se l'effetto salvifico di integrazione nel popolo, di essere riconosciuto come figlio di Dio è lo stesso, e quindi dice non giudicate superficialmente, ma date una giusta esegesi, un giusto giudizio. Al versetti 25 e 31 c'è un'altra tematica di Sukkot, delle capanne, che è quella del Messia. Dice il Talmud, diceva Rabbi Bar Kahana, la festa di Sukkot contiene in sé medesima la promessa del Messia, ed è di questo che discutono i giudei. Egli parla liberamente, versetto 26, che sia il Messia. Versetto 27, di Gesù sappiamo di dov'è, il Messia invece quando verrà nessuno saprà dove, di dove sia. E qui Giovanni torna a un tema a lui caro, poten in greco, da dove, di dove, no? Anche lì dov'è quel tale, no? Da dove viene? Nei capitoli precedenti si chiedevano da dove veniva il vino di Cana, il vento, lo spirito da dove viene con Nicodemo, la samaritana da dove viene l'acqua che prometti, no? Il pane, si chiedono, ma il pane che hai moltiplicato da dove viene? E ora il termine è applicato a Gesù. La convinzione dei giudei di sapere, di etichettare le persone, gli eventi, a secondo della loro provenienza, è una tentazione che è attuale anche per noi. È la tentazione di dettare a Dio il modo di agire. L'azione del Padre deve adattarsi alla nostra interpretazione, ai nostri schemi, al nostro credo, o l'azione non sarà riconosciuta come divina. E Gesù dice: voi non lo conoscete, io lo conosco, perché vengo da Lui ed è Lui che mi ha mandato, che afferma la libertà di Dio di agire, poten, da dove, di dove vuole, con chi vuole, anche fuori da ogni schema umano. Voi mi chiedete di dove vengo, sapete di dove sono, ma Dio non può essere chiuso, non può essere incarcerato dalla volontà, dal pensiero, dalla speranza degli uomini. Egli agisce dove vuole, quando vuole, al di fuori di qualsiasi schema. Non si può chiedere a Dio una carta d'identità, un certificato di anagrafe che ci dica dov'è, da dove viene e dove va, e neanche un passaporto o un permesso di soggiorno. Dio è libero, Dio agisce dove vuole, come vuole, quando vuole. E guardate che bello scherzo che ci ha fatto con Papa Francesco, perché
alcuni altri
non mettiamo i limiti, non mettiamo i limiti, ma preghiamo perché agisca liberamente, al di fuori di qualsiasi intervento di noi uomini. Facciamo ancora in tempo 10 minuti, 5, ad andare un pochino avanti. I versetti 32-36, dove si parla dell'acqua viva. 32-36.
I farisei intanto udirono che la gente sussurrava queste cose di lui, e perciò i sommi sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo. Gesù disse: per poco tempo ancora rimango con voi, poi vado da colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove sono io voi non potrete venire. Dissero dunque tra loro i giudei: dove mai sta per andare costui, che noi non potremo trovarlo? Andrà forse da quelli che sono dispersi tra i greci e ammastrerà i greci? Che discorso è questo che ha fatto? Mi cercherete e non mi troverete, e dove sono io voi non potrete venire?
Quindi vedete, all'inizio del versetto 32 i farisei sentono che le persone cominciano a parlare, a mormorare bene di Gesù. Bisognerebbe tradurre: i farisei udirono i mormorii della gente. E di nuovo Giovanni crea il parallelismo tra i mormoratori contro Mosè davanti alla tenda del santuario e ora contro Gesù davanti al Tempio. E per la prima volta, avete visto, troviamo i farisei in primo piano. Prima erano i giudei, ma finalmente i farisei. E d'ora in poi la loro presenza diventerà molto frequente. Tant'è che nella seconda parte del versetto 32 mandarono guardie ad arrestarlo. È ironico il contrasto. Il Sinedrio manda le guardie a fermare colui che Dio ha mandato. Dio manda il Maestro, il Figlio, il Messia. Gli altri mandano le guardie. E Gesù dice: andrò da colui che mi ha mandato. Al versetto 34 Gesù cita il libro dei Proverbi, capitolo 1, versetti dal 20 al 30. Gesù dice: voi mi cercherete e non mi troverete. Proverbi: la sapienza grida per le strade, nelle piazze fa udire la sua voce, dall'alto delle mura essa chiama. E quello che ha fatto e farà Gesù. Versetto 28 si dice: Gesù gridò. E al versetto 37 Gesù, ritto in piedi, gridò. Ma sta nel Tempio, Gesù grida, eccetera, no? Dall'alto delle mura del Tempio, diceva la Sapienza, egli grida. ecco, io effonderò il mio spirito su di voi e vi manifesterò le mie parole, dice Proverbi 1:23, e anche Gesù promette lo spirito, più avanti, versetto 40. Proverbi 1:24, perché vi ho chiamato ma avete rifiutato. Allora mi invocheranno e io non risponderò, mi cercheranno ma non mi troveranno. Lo stesso diceva Osea 5:6-7, andranno in cerca del Signore ma non lo troveranno. E Amos 8:11-12, verranno giorni, oracolo del Signore, in cui manderò la fame, ma non fame di pane né sete di acqua, ma della parola del Signore. Allora andranno per cercare la parola del Signore, ma non la troveranno. Quindi Amos collega la ricerca della parola, del Logos, con la sete, come farà Gesù tra poco, versetti 37-38. Poi Gesù dice, versetto 34b, dove sono io, voi non potete venire. Un professore di italiano prende la matita blu, sì, perché dove sono io, voi non potete venire, è un errore in italiano, perché bisognerebbe dire dove vado io, voi non potete venire. Ma voi capite la provocazione verbale di Gesù, che è sottile, ma molto, no? Dove io sono, voi non potete venire, no? È sempre questo io sono. Gesù andrà al Padre nel momento dell'ascensione, quando il tempo è opportuno, no? Ma il Padre è sempre con Gesù, quindi Gesù non ha bisogno di andare, Gesù è con il Padre. Per l'Antico Testamento Dio abita nel Tempio e Gesù sta parlando nel Tempio, quindi è con il Padre. Inoltre Gesù dice di essere l'Io Sono, cioè la vera presenza, il nome di Dio, in un contesto di processione in cui gli ebrei vanno e vengono intorno al Tempio e dentro il Tempio in cerca di Dio, senza capire che quello che cercano è proprio davanti a loro. E Giovanni sottolinea ancora questa incomprensione. Versetto 35, dissero i giudei, dove vuole andare? Andrà dai greci? Insegnerà i greci? Perché? Perché l'annuncio e la conversione dei pagani è un'altra tematica importante della festa delle capanne. Si leggeva il libro di Zaccaria e in particolare Zaccaria 14, che parla della festa delle capanne. Al versetto 16 dice: i superstiti tra tutte le nazioni andranno ogni anno a Gerusalemme per adorare il Re, il Signore, e per celebrare la festa delle capanne. E secondo Numeri 29, durante la festa delle capanne si dovevano sacrificare 70 tori, cioè il numero che in Genesi 10 indica il totale delle nazioni, cioè l'insieme di tutta l'umanità. Dice la Mishnah, durante la festa delle capanne Israele offre sacrifici a Dio in favore di tutta l'umanità. Quindi vedete come Giovanni prende i vari spunti, i vari momenti, le letture che si facevano durante la festa delle capanne e, inserendole nel suo Vangelo, le riferisce tutte a Gesù. Tutto quello che gli ebrei facevano, leggevano, pregavano, cantavano durante questa festa, in Giovanni è Gesù stesso. La festa è Gesù. Gesù incarna questa festa. È lui la capanna. È lui il mazzetto di fiori profumato, eccetera. È lui la pioggia che è anche maestro. no? È lui che verrà portato agli stranieri, è lui che in qualche modo incarnerà quest'altro sacrificio dei 70 tori per ogni nazione della terra. Capite dove ci porta Giovanni, no? Ma purtroppo, se noi come cattolici non conosciamo poi tantissime cose importanti, no, di queste feste o dell'Antico Testamento o della cultura, no, ebraica, ci perdiamo tantissimi gioielli che Giovanni butta lì, dice tanto mi capiranno, non hai fatto i conti con la Chiesa dal Medioevo in avanti, caro Giovanni, tutto qui. Bene, facciamo intervallo allora.